radio tua. Radio tua,
la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua per l'ultimo appuntamento settimanale. Tra poco andremo a collegarci con Ferdinando Vicini, almeno lo speriamo, per questa serata particolare da trascorrere insieme, l'ultima, dicevo, della settimana, ma ricca di appuntamenti, perché avremo ospiti importanti che fra poco ci faremo raccontare da nostro Ferdinando. Quindi rimanete con noi al 334 35 20 488, il numero magico con cui interagire, frequenze FM 98 500 92 e 2, ma anche sul canale 606 del digitale terrestre a vostra disposizione con gli amici di RMM Radio Marche nel mondo. Quindi 606 se state comodamente a casa, tra le mura amiche, per trascorrere questo periodo di Covid-19, obbligatoriamente. Invece se volete ascoltarci dalla radiolina, 98 500 92 e 2. Però dicevo, parterre ricco quello di questa sera, allora facciamocelo raccontare da Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori.
Buonasera Nando, allora dicevo, parterre particolare, ce lo vuoi raccontare prima di andare nel primo stop?
Sì, certo. Allora abbiamo Pier Giorgio Severini che è capo servizio RAI e con lui avremo un panorama su tutto lo sport nazionale, sulla RAI, ma anche un particolare ricordo di Franco Lauro, molto noto della RAI, dello sport, scomparso 2 giorni fa. Poi avremo il dottor Danilo Compagnucci che è il responsabile medico della Lube Volley Civitanova, con lui parleremo di coronavirus, dell'impatto sullo sport, di che cosa bisogna fare per ripartire, anche di che cosa bisogna fare per quando sarà possibile ricominciare a praticare sport anche per le persone normali che non fanno pratica agonistica ma che sono ugualmente dediti alla pratica sportiva per la propria salute e per il proprio divertimento. E poi avremo ovviamente l'Anconitana con Damiano Morra e quindi tutto ciò che è mondo Anconitana. Intanto Stefano, penso che abbiamo il primo blocco della pubblicità, poi subito in diretta con Pier Giorgio Severini.
Bene, allora state con noi, rinnovo l'invito 334 35 20 488 per interagire e tra i vari collegamenti dopo il dottor Danilo Compagnucci faremo anche un flash all'ospedale di Torrette al pronto soccorso con il dottor Raul Magnanelli. State con noi.
Punto Biancorosso. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Eccoci di ritorno dalla prima pausa pubblicitaria. Siete sempre all'interno di Punto Bianco Rosso, la striscia quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Tua, e in collegamento abbiamo il nostro Ferdinando Vicini.
Sì, Stefano, ricordiamo che come ormai accade da quando è iniziato il periodo di forzata emergenza dovuta all'epidemia da coronavirus, la nostra radio ha anche cambiato un po' il taglio delle nostre trasmissioni. Siamo ormai anche una trasmissione di servizio, per cui non ci occupiamo solo di sport come abbiamo sempre fatto, anche di sport, ma accanto insomma allo sport cerchiamo di dare a chi è a casa, a chi ci ascolta, le informazioni su quello che sta accadendo, anche il parere di personaggi e di professionisti qualificati che possano fornire informazioni utili e contribuire anche magari a dare delle dritte su come comportarsi, su quello che è successo e su quello che sta succedendo, perché ricordiamo insomma siamo in una fase di transizione, almeno speriamo, verso una lenta ripresa delle attività. Si parla di già da lunedì di ripartire con riaprire determinate attività previste dal prossimo decreto, poi dal 4 di maggio dovrebbe ripartire un po' lo sport con la Serie A che dovrebbe tornare ad allenarsi, anche la B, forse è stato stilato un protocollo da parte della commissione medica di cui si avvale la FIGC, un protocollo che ora è all'esame del governo. Il governo dovrà in qualche maniera validare questo protocollo e dare quindi l'ok alla ripresa dal 4 di maggio degli allenamenti delle squadre di Serie A e di Serie B. Discorso diverso poi per la Serie C, squadre che sono ancora un po' nel marasma. Ci sono molte società che non vorrebbero ripartire e quindi insomma la situazione della Serie C è una situazione molto delicata. Magari nelle prossime puntate cercheremo anche di portare ai nostri microfoni qualche protagonista, qualche dirigente delle squadre marchigiane per dare uno sguardo più da vicino anche alla situazione della Serie C. E poi insomma, sempre per completare poi il quadro del calcio, abbiamo i dilettanti che attualmente sono lontani da una ripartenza, anche perché vedremo che il protocollo medico scientifico che è stato stabilito, è stato stilato per riprendere gli allenamenti in questo periodo da maggio, dal 4 di maggio, è molto impegnativo. Difficilmente club che non hanno strutture solide, strutture di una certa complessità possono o potrebbero garantire questo trattamento, il rispetto di tutte le modalità che sono previste, norme strette nell'ambito del protocollo per salvaguardare la salute degli atleti, ma anche di tutto ciò che gira intorno alla squadra, a partire da staff, massaggiatori, addetti alla logistica, dirigenti e quant'altro. Bene, credo che sia arrivato il momento di avere con noi un gradito ritorno a Radio 2 a Pier Giorgio Severini, che è capo servizio RAI e anche segretario del sindacato giornalisti Marche. Buonasera Pier Giorgio.
Buonasera Ferdinando, a te e a tutte le tue radioascoltatrici e radioascoltatori.
Grazie, grazie per Giorgio. Allora, oggi è una giornata, un appuntamento particolare con te e direi di partire la nostra chiacchierata proprio da questo evento luttuoso, insomma, che ci ha colpito, perché a parte la conoscenza personale, ma Franco Lauro era una persona che era un molto noto, era una persona con un tratto molto garbato che era caro a tanti e tanti telespettatori e tu di lui hai, credo, ricordi vividi, perché eravate compagni di lavoro, credo anche amici oltre che colleghi.
Sì, è stata veramente una notizia sconvolgente, tra l'altro davvero arrivata proprio come un classico fulmine a ciel sereno. Io ci avevo parlato qualche giorno prima, ci eravamo sentiti, ci eravamo scambiati gli auguri di Pasqua, poi lui di fatto 36 ore prima che mancasse ha condotto l'ultimo suo telegiornale, il TG della sera di Pasqua, e quindi tu capisci che insomma una situazione davvero totalmente improvvisa, proprio, cioè una cosa che davvero ci ha lasciato senza parole. Io Franco ci conoscevamo da 20 anni, ma in quest'ultimo periodo di fatto eravamo di rimpettai redazione, quindi anche per motivi proprio professionali e la frequentazione era continua. Tu hai fatto riferimento a quel ricordo, insomma, mi sono permesso di rendere pubblico un tratto per far conoscere chi era Franco al di là dello schermo, al di là del personaggio pubblico, diciamo oltre il video, perché di solito quando capitano queste cose si tende sempre, insomma, ad esagerare con iperboli per mettere sotto un'adeguata luce il personaggio che viene a mancare, ma ti assicuro che nel caso di Franco era davvero così, era un innamorato della professione, un giornalista davvero con la G maiuscola, un professionista esemplare, e in particolare conosceva ogni segreto della televisione che faceva da sempre e che metteva sempre a disposizione del telespettatore, mai per fini o motivi personali. Davvero, ripeto, a me ha colpito molto, perché ti dico, ci eravamo sentiti lavorando insieme, insomma, poco tempo fa, ma tutto poteva immaginare, insomma, che nel giro di 36 ore, ti dico, dall'ultima volta che mi era capitato di vederlo in onda, ci fosse un epilogo, una fine di quel genere. Davvero una notizia sconvolgente, guarda, ancora adesso faccio fatica a trovare le parole, perché ti ripeto, quando capita una cosa di questo genere qua, insomma, anche per chi come noi per mestiere, insomma, usa le parole, diventa davvero difficile, perché è chiaro che l'emotività, insomma, diciamo così, la parte più intima prende il sopravvento e si fa davvero fatica a tirar fuori quello che uno vorrebbe dire.
Ecco, tu hai detto una cosa giusta, si usano delle iperboli spesso, però ecco, anch'io ho dei ricordi personali di Franco Lauro, mi è capitato di incrociarlo professionalmente in alcuni palazzetti per il basket, segnatamente, soprattutto nel periodo in cui lavoravo per un pool di radio che faceva appunto curava le radio cronache del basket, e io ricordo una persona che era estremamente documentata sull'evento di cui andava ad occuparsi, e poi molto umile. Ricordo che si avvicinava per chiedermi, qualche volta è successo, per chiedermi delle notizie sulla squadra locale o magari su un particolare giocatore, cioè era un collega che cercava la notizia e si documentava molto su tutto ciò che riguardava il suo lavoro. Non so se anche tu hai avuto questa percezione, cioè era maniacale quasi nella ricerca del dettaglio della notizia.
Non fa una piega quello che hai detto. Lui era, guarda, noi alcune volte capitava anche, insomma, banalmente di scherzare, di ridere su questa sua pignoleria nel documentarsi, ma ovviamente non scherzavamo sulla pignoleria, ci mancherebbe, ma sull'aspetto esteriore. Io ricordo, guarda, la prima volta che mi è capitato di lavorarci da vicino con Franco è stata la stagione, vado a memoria, spero di non sbagliare, 2003-2004, quando lui, in occasione del cinquantenario della Domenica Sportiva, venne chiamato a condurla insieme a Giampierone Galeazzi. E quindi io all'epoca avevo come redazione di riferimento Milano, e quindi lui veniva tutti i fine settimana a Milano per preparare, per condurre la Domenica Sportiva. E insomma, come puoi facilmente immaginare, nel 2003-2004 le dotazioni tecnologiche non erano certo quelle di oggi, quindi insomma 17 anni in quel settore lì sono quasi un'era, e lui, lo ricordo benissimo, con le classiche borse della spesa, quelle che tutti noi usiamo quando andiamo al supermercato, lui arrivava regolarmente con due borse della spesa, sempre impeccabile, sempre con i suoi abiti, con le sue giacche, con le sue cravatte in tinta, con le sue pochette, ma con queste due borse della spesa piene di giornali, perché curava ogni dettaglio fino alla noia, quindi soprattutto, ripeto, tu hai fatto riferimento a quando era in veste di telecronista, girava l'Italia, ma ti assicuro che anche come conduttore non lasciava mai nulla al caso, cioè era impossibile che lui passasse un lancio senza andare a fondo e senza capire che cosa stava per arrivare. Voleva vedere i servizi, voleva vedere i pezzi quando arrivavano, ovviamente quelli che era possibile finché insomma non era in studio, capito? Quindi ti ripeto, proprio era un suo tratto distintivo davvero incredibile che ne faceva, insomma, la cifra di quel grandissimo professionista che è sempre stato. Naturalmente, come di solito purtroppo succede a personaggi di questo tipo, lui non esagerava, nel senso che questa sua preparazione, questa sua voglia di andare sempre a fondo la univa con una giovialità, con una simpatia che ti coinvolgeva, quindi in redazione c'era sempre il momento e lo spazio per la battuta, per lo scherzo, poi figurati con uno come Giampiero Galeazzi, insomma, ti lasci immaginare quali atmosfere ci potevano essere all'epoca. E ne parlavo proprio l'altro giorno con un collega che adesso è in pensione, della redazione, Marco Basioni, mi diceva è stato veramente quel periodo lì, sono stati quei 2 o 3 anni in cui siamo riusciti a coniugare davvero, insomma, il lavoro anche con un divertimento, cioè era quasi davvero una gioia ogni giorno varcare la soglia della redazione, perché c'era
anche, perché credo, scusa se ti interrompo, anche il mix fra due caratteri molto diversi, quale quello di Galeazzi e quello di Franco Lauro, immagino che poi desse luogo anche a situazioni simpatiche, no?
Sì, assolutamente, guarda, ti ripeto, cioè, erano incredibili, anche perché, ripeto, cioè, Giampiero, sai, anche lui è uno che non è che c'è una parte privata e una parte pubblica, cioè come lo vedevi in onda era la realtà, quindi questo suo modo di fare, diciamo così, molto, molto romanesco, che contrastava invece con la puntigliosità di Frank, quindi insomma,
anche la plomb british di Franco Lauro, no?
assolutamente sì, no, ti ripeto, cioè, guarda, io tuttora ti dico, faccio veramente fatica a parlarne, perché affrontando argomenti di questo tipo alzo proprio l'emozione, quindi insomma forse si sente anche dalla voce che insomma, non è la solita voce fluente che uso quando vado in onda, quando sono in onda, perché ti dico, cioè, sono cose che ti colgono nel profondo, e quindi insomma non puoi essere, insomma, come dovrebbe essere, insomma, scevro da sentimenti quando sei davanti alla gente, quando sei davanti all'opinione pubblica. Però ti ripeto, in questo caso qua purtroppo l'emozione, il tratto interiore, insomma, prende sempre il sopravvento.
Sì, è bello quell'aneddoto che hai raccontato poi sui tuoi canali social, che appunto illustra questo lato, no? Di Franco,
guarda,
che
lui...
umile, che insomma, nonostante la sua esperienza, però ci teneva al tuo parere, tu da capo servizio, insomma, no? Lui ha pensato, adesso comunque è meglio un'altra lettura del mio pezzo.
Sì, ma lui era così davvero, infatti ti ripeto, questa cosa ti colpiva, perché insomma, sai, di solito è giusto farlo, perché naturalmente chi ha la responsabilità di Line ha sotto mano l'interezza del notiziario, e quindi magari riesce a cogliere una sfumatura, un dettaglio, anche una cosa importante che magari il singolo collega che fa il servizio non lo può fare, magari eviti una ripetizione, eviti in un lancio magari quello che sta nel servizio, cioè sono tutte cose, ripeto, dei dettagli che però insomma diventano molto importanti nella confezione di un monte del giornale. Ma lui era, da questo punto di vista qua, ti ripeto, era incredibile, perché ti dico, insomma, il personaggio della sua levatura, no, posso, senza fare nomi ovviamente, ma ti garantisco che insomma magari altri, se non altro per un minimo di civetteria, farebbero volentieri a meno di farti leggere il pezzo, come per dire, sai, io sono io, figurati se devi leggere il pezzo. Invece
esatto.
Lui su questo era, ti ripeto, veramente maniacale, cioè era il professionista che era, ma sapeva quali erano quali fossero le regole, insomma, della Line, della redazione, e le applicava fino in fondo, proprio per dimostrava ancora una volta, anche in questi tratti qua, tutta la sua enorme professionalità.
Bene, bello questo tuo ricordo di Franco Lauro, a cui va il nostro pensiero, insomma, perché è stato anche una persona che ci ha accompagnato in tutti questi anni, e con un tratto molto garbato, sempre molto giusto, direi, e con questa sua capacità di essere professionale fino in fondo. Pier Giorgio, veniamo un attimo all'attualità. Si parla di ripartenza della Serie A il 4 maggio, almeno come allenamenti delle squadre di Serie A e di Serie B, con un protocollo che è stato già stilato e con degli accorgimenti che comporteranno un notevole impegno. Cosa ne pensi tu di questo, della possibilità di ripartire?
Guarda, io naturalmente, che non avendo competenze medico-scientifiche, è ovvio che non faccio altro che ovviamente fidarmi e quindi seguire le indicazioni che ci verranno date da chi ha la preparazione per fare questo. Da un punto di vista strettamente, diciamo, tecnico, mi viene da dire che se appunto ci sono le condizioni, e sottolineo tre volte se, le date non possono che essere quelle, perché se si vuole ripartire con le semifinali di Coppa Italia tra fine maggio e primi di giugno, è chiaro che il 4 di maggio tu devi iniziare gli allenamenti. Di fatto poi, vista lo stop che c'è stato, di fatto è una nuova preparazione, perché di questo si tratta, anche se ovviamente i professionisti di quel livello lì si saranno tenuti in allenamento, non lo dubito, però è chiaro che a livello di squadra tu il 4 maggio ricominci a fare la preparazione, questo è fuori discussione, e almeno 25 giorni bisogna che li lasci, 25 giorni, un mese. Ripeto, noi facciamo questi discorsi, questi ragionamenti, qualora sia possibile, sia consentito farlo, perché è ovvio che la salute ha la prevalenza su tutto, e quindi, insomma, non lo dico io, ma l'hanno detto e continuano a dirlo quotidianamente tutti gli scienziati e gli esperti che ci danno la via maestra, è chiaro che la salute viene prima di tutto e che non si può rischiare minimamente una nuova fase di emergenza, perché davvero sarebbe terribile poi dopo risalire la china. Quindi ti dico,
è anche difficilissimo
da gestire. Il quadro che si delinea è questo qua, ecco. Dicevi,
ecco, dicevo che poi sarebbe difficilissimo gestire un'ondata di ritorno, insomma.
Sì, cioè non voglio nemmeno immaginare cosa potrebbe essere, quindi capito, cioè abbiamo per fortuna, insomma, adesso sembra, anche se in maniera molto lenta, perché mi pare che anche i dati di oggi, insomma, lo stiano a dimostrare, sembra che comunque una certa fase discendente l'abbiamo imboccata, quindi secondo me vanno assolutamente osservate tutte le prescrizioni medico-scientifiche possibili, immaginabili, proprio per evitare di cadere nuovamente nel dramma. E da questo punto di vista ti dico, insomma, il calendario sì è quello, perché deve essere quello là. Le big della Serie A, come sappiamo, hanno la possibilità di avere gli spazi adeguati, quindi Juve, Inter, Milan, Roma, che hanno tutti i centri sportivi privati, personali, quindi credo che non avranno grosse difficoltà, insomma, a mettere insieme non solo gli atleti, ma anche tutti gli addetti ai lavori che ruotano attorno, che noi siamo abituati a ragionare sui 12 che vanno in campo e su quelli dalla panchina, ma in realtà mediamente ogni volta ruotano dalle 60 alle 80 persone attorno alla squadra del massimo campionato, quindi voi capite che è questo soprattutto il motivo principale di preoccupazione, cioè consentire a tutte queste 60-80 persone per squadra di operare nella massima garanzia, sarebbe meglio nella totale garanzia dal punto di vista della salute. Quindi ripeto, insomma, si attrezzeranno con camere singole, con distanziamenti dal punto di vista della sala ristorante, del cibo dove mangiano, e poi lì questo, diciamo, per la gestione ordinaria della settimana. Dopodiché sono curioso di vedere quali saranno le decisioni che prenderanno, perché già le indiscrezioni che sono saltate fuori hanno trovato subito uno stop. Per esempio, qualcuno aveva lanciato l'idea di andare a giocare al sud, quindi lontano dai focolai dove la malattia, dove il virus si è sviluppato, e Inter e Milan, insomma, hanno fatto subito trapelare il no. Quindi ripeto, dato il fatto che dovranno giocare ogni tre giorni, se si vuole rispettare il calendario, cioè quello di portare a termine il campionato tra fine maggio, primi di giugno e, diciamo, i primi giorni di luglio, e poi lasciare il resto di luglio e ad agosto alle competizioni europee, è chiaro che, insomma, la scansione sarà strettissima sia degli allenamenti che delle partite, quindi dovranno trovare anche logisticamente delle soluzioni che non dilatino appunto troppo questi tempi.
Ecco, quello che mi colpisce è che ogni sport si sta organizzando diversamente, no? Basket e pallavolo, per esempio, hanno chiuso anticipatamente la stagione. Il ciclismo, e con te non può mancare il discorso sul ciclismo, ha scelto una via di mezzo. In pratica gli organizzatori dell'ASO, organizzazione che cura il Tour de France, ha già deciso la data di partenza del Tour, spostandola dai primi di luglio, mi ricordo quest'anno qual era la data, se era il 2 luglio mi pare, al 29 di agosto, quindi il Tour dovrebbe partire il 29 di agosto. Il condizionale è d'obbligo, perché insomma sappiamo poi che tutto è legato all'evoluzione del virus, mentre il Giro d'Italia slitta ai primi di ottobre, quindi addirittura dopo del campionato mondiale professionisti su strada. Ecco, come pensi che questo sia un calendario credibile, questo del ciclismo?
Allora, guarda, naturalmente il ciclismo internazionale comincerà, stilando questo calendario, a tutelare ovviamente i tre grandi giri, quindi Tour, Giro e Vuelta, e le cinque classiche monumento, perché questi sono gli appuntamenti irrinunciabili anche dal punto di vista economico, quindi diritti televisivi. È chiaro che, insomma, nonostante qualche idea fantasiosa che era venuta fuori, ridurre a 2 settimane, è tutto quello che abbiamo ascoltato.
Si parlava addirittura di un unico giro europeo, mettendo insieme Vuelta, Tour e Giro d'Italia.
Sì, sarebbe stato magari affascinante da un punto di vista tecnico, ma ripeto, ormai anche nel ciclismo comanda il Dio Quattrini, non potrebbe essere diversamente. Tu hai
fatto e le televisioni, direi.
Sì, certo, ovviamente, perché i diritti televisivi sono anche nel ciclismo la parte preponderante dei cavi complessivi. E tu hai fatto giustamente riferimento, parlando di questo argomento, e sei partito dal Tour de France, perché è chiaro che la massima competizione internazionale è quella che, diciamo così, tra virgolette sceglie, e da lì si costruisce tutto un calendario intorno. Quindi se quelle date lì torneranno buone, come dicevi tu, ovviamente all'inizio, a proposito delle monumento, ci saranno Sanremo e magari a ridosso o qualche giorno prima o qualche giorno dopo del Tour la Roubaix, in modo che le squadre World Tour stanno già in Francia e quindi non hanno il problema di ritornare, magari di spostarsi ancora una volta. E poi man mano, andando avanti così, è anche uno spazio assolutamente primario è il mondiale, quindi ecco perché il giro va dopo, perché ovviamente il mondiale non si tocca, resta lì nella sua collocazione di settembre. Quindi mondiale, giro,
quindi l'ultima domenica di settembre mondiale e poi via al Giro d'Italia.
Via al Giro d'Italia, Lombardia, e francamente mi stupisce molto quella collocazione della Liegi a novembre, che insomma è una cosa che veramente, secondo me, improponibile, anche perché davvero, cioè, durante la Liegi Bassa-Liegi si trova spesso e volentieri la neve.
Questo volevo dire, insomma, nella io collocazione ho seguito normale, dal vivo diverse volte. Faccio fatica a pensare che a novembre sia facile correre sulle Ardenne.
Appunto, infatti, insomma, la vedo abbastanza dura, su quello credo che dovranno risistemarle. E naturalmente poi, comprimendo il calendario, diciamo così, tra agosto e ottobre, è fatale che poi per le altre cose ci sarà la sovrapposizione. Questa è poi la discussione, quindi con ovviamente anche il lotto dei partecipanti, che non potrà essere quello migliore per tutte le squadre, perché tanto è chiaro che poi dopo, dovendo cominciare a distribuire la freccia vallone, tutte le altre, capito? Cioè, come fai a metterle, a trovare, anche ammesso che tu corra tutti i giorni, non riesci a trovare delle date separate, quindi probabilmente assisteremo a delle sovrapposizioni, e questo sarà un peccato sia dal punto di vista dello spettacolo tecnico, ma anche dal punto di vista, credo, creeranno pochi problemi anche dal punto di vista televisivo. E fare una programmazione che riesca a tenere tutto quanto insieme. Insomma, non sarà semplice, però ripeto, il ciclismo non può permettersi di non tenere i tre grandi giri, il mondiale e le cinque monumento, perché ovviamente
è come la Serie A del calcio, vanno salvati.
Sì, la quasi totalità dei ricavi passa da lì, capito? Quindi sai, insomma,
certo.
Anche le formazioni di un certo rango, di un certo livello, è vero che comunque continueranno ad avere i capitali che hanno sempre avuto, però insomma, trovare gente che butta dalla finestra soldi è sempre più difficile in un mondo come questo. Quindi
la RAI comunque ci sarà al Tour de France, anche con diverso calendario.
Sì, noi abbiamo l'esclusiva per altri 4 anni già firmata, quindi ovviamente ci adegueremo anche con la programmazione televisiva. Anche noi saremo costretti ovviamente a cambiare tutta la programmazione televisiva e anche diciamo così, insomma, la programmazione stessa delle nostre presenze in redazione, perché è chiaro che, insomma, tutti quanti sanno che di solito il periodo estivo è quello dove si concentra la maggior parte delle ferie. Quest'anno credo che almeno noi dello sport le rimanderemo quasi tutti ad altri mesi, insomma, perché ci sarà una concentrazione tanta e tale degli eventi, anche se sono state spostate al prossimo anno le Olimpiadi, ma tutto il resto, ripeto, farà sì che praticamente non ci sarà un giorno di tregua, ecco.
Certo.
Ricordiamo intanto, per chiudere l'argomento ciclismo, Pier Giorgio, che il 17 di aprile dell'anno della sua morte è stato il giorno dell'ultima vittoria di Michele Scarponi. È oggi, cade oggi, mi piaceva ricordarlo.
Ecco, quella è un'altra tragedia davvero incredibile, guarda, hai fatto benissimo a ricordarlo. Io lì pure, davvero, faccio fatica, mi pare impossibile che non possa esserci più, guarda.
È vero, sembra impossibile. Ecco, venendo per chiudere insomma all'attualità dell'Anconitana, campionati minori, come la vedi? Anche tu credi che sia difficile che i campionati dilettantistici del calcio possano ripartire?
Credo che se si hanno problemi professionisti, immagina cosa può succedere sotto, anche se ovviamente ci sono realtà tipo appunto quella che tu citavi, l'Ancona, che insomma solo di nome sono impegnati in calendari dilettanti, anche perché sappiamo benissimo qual è la programmazione quotidiana e lo stesso tipo di impegno che le società hanno. Ma io credo che lì naturalmente dovranno trovare un accordo complessivo, perché altrimenti rischierà tutto il movimento di essere impegnato per mesi e mesi e mesi su contenziosi, cause e quant'altro, perché è ovvio che ognuno proverà a tutelare i suoi interessi, quindi bisogna trovare un equilibrio intelligente da quel punto di vista lì, soprattutto sulla composizione dei calendario, scusa, della formazione dei gironi della stagione successiva, senza ovviamente dimenticare che lì ci sarà un altro problema ancora più grande delle squadre professionistiche, cioè quante saranno in grado di ripartire, perché questo è uno degli aspetti fondamentali, perché insomma è chiaro che fare attività continuando a sostenere le spese in un segmento insomma del calcio che già era alle prese con enormi problemi di natura economica, credo che insomma anche lì assisteremo davvero a una falcidia non indifferente dal punto di vista delle società. Quindi ti ripeto, cioè tutte queste cose secondo me vanno messe insieme e devono stare insieme, perché non puoi far finta, cioè non puoi occuparti solo di chiudere, che ne so, il campionato di Serie D e non l'eccellenza o viceversa, perché tanto è chiaro che poi alla fine tutto ti ritorna addosso. Poi dovrai stabilire anche lì eventualmente un criterio oggettivo per quello che riguarda la composizione, eventualmente a quel punto fatta a tavolino, non certo sui risultati sportivi della stagione successiva. Insomma, credo che sia la Lega Nazionale Dilettanti che i vari comitati regionali avranno il loro bel da fare i prossimi 4-5 mesi.
Stefano, abbiamo domande dai nostri ascoltatori per Pier Giorgio?
No, sono rimasti all'ascolto, avete catturato l'ascolto, visto che avete spaziato abbondantemente con gli argomenti. Quindi
allora volevo cogliere l'occasione per chiudere la chiacchierata con Pier Giorgio, che ringrazio veramente di cuore, cogliendo un altro aspetto. Da professionista, ma anche da segretario del nostro sindacato Regionessi Marchigiani, come giudichi la prova che sta dando il mondo dell'informazione e noi, i nostri colleghi, in Italia sul coronavirus e su tutto ciò che mediaticamente sta girando intorno al coronavirus? Che idea ti sei fatto?
Ma guarda, credo che adesso, cioè, non è che voglio fare né il ruffiano né il partigiano, ma credo che tutta la categoria vada ringraziata. È ovvio che insomma qualche sbavatura c'è, come succede dappertutto, come in tutte le categorie, ma credo complessivamente sia stato fatto un lavoro incredibile a tutti i livelli, da quelli nazionali più importanti fino all'ultimo sito, all'ultima radio di quartiere che non ha fatto mancare davvero un'informazione importantissima e fondamentale in questo periodo, anche è soprattutto in contrasto purtroppo alle tante notizie false, quelle che insomma con un neologismo chiamiamo fake news, che stanno infestando l'etere, la rete e quant'altro. Quindi da questo punto di vista qua, ripeto, credo che ci sia solo da applaudire. Tieni conto che insomma naturalmente il settore dell'editoria non è che è rimasto immune da tutte le conseguenze economiche, quindi è chiaro che enormi difficoltà ci sono in tutta Italia, sono già partite richieste di cassa integrazione. Noi nelle Marche per fortuna fino a questo momento, per quanto mi costa, ce ne sono solo due o tre di testate più piccoli, il resto sta cercando di stringere i denti, magari insomma dalle testate di carta stampata fino a tutto il resto, stanno tutti sul pezzo, come si suol dire, stanno facendo il proprio lavoro come ammortizzatori sociali. Ripeto, per il momento insomma ci sono state solo poche richieste di cassa integrazione, altri se la sono cavata cercando di limitare soprattutto il disagio dal punto di vista dello stipendio per i colleghi che ci lavorano, con contratti di solidarietà tenuti nella percentuale più bassa possibile. Quindi ripeto, credo che da questo punto di vista ci sia da essere davvero soddisfatti, perché voi immaginate, ci sono colleghi che lavorano ininterrottamente da 40, da 50 giorni, senza fare riposi, senza niente, insomma, oltretutto in condizioni non semplici, perché naturalmente il rischio di contrarre il virus è molto elevato, stando in prima linea, i colleghi che stazionano stabilmente davanti alle strutture ospedaliere per cercare di dare sempre un'informazione precisa, puntuale e corretta. Insomma, ripeto, io credo che una risposta dalla nostra categoria sia stata ottima, assolutamente ottima, e quindi adesso speriamo, ripeto, di riuscire insomma con le risorse messe in campo dall'INVI, che è il nostro istituto previdenziale, e dal governo, di insomma riuscire comunque ad avere, ecco, questa linea di equilibrio, perché è troppo importante, come non lo dico io, insomma, ma l'ha ripetuto a più riprese il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri: l'informazione è un bene primario, e in questo momento naturalmente ha maggior ragione, in questo momento
ha maggior ragione.
Non può mancare.
Assolutamente, anche perché come dicevi purtroppo, ricordo le tue parole in uno degli ultimi corsi di aggiornamento, adesso le riascolto. A volte ci ripenso, parlavi della pericolosità delle fake news, e mai come in una situazione così critica come quella che stiamo vivendo, a volte informazioni incontrollate possono creare problemi grossi. E quindi la necessità di un'informazione fatta da professionisti e selezionata, direi. Bene, grazie Pier Giorgio, grazie della tua disponibilità, è stato un piacere averti con noi.
Grazie a voi, anche da parte mia è stato un piacere, sempre un piacere stare con voi. Buona serata, buon lavoro Nando, grazie.
Ciao, grazie Pier Giorgio.
Bene, lasciamo anche Pier Giorgio Severini, caposervizio calcio Rai 3, l'abbiamo sentito, ci ha tenuto compagnia per parecchio tempo sulle frequenze di Radio Tua. Con Ferdinando Vicini siamo giunti anche allo spazio per la pubblicità, che è anche il momento importante per fare uno stacco. Lasciamo,
state con noi però Stefano, perché esatto, dopo avremo il dottor Compagnucci, molto interessante il punto di vista di un responsabile del appunto sanitario di una squadra grossa, importante, come leader nel suo settore, come la Lube Civitanova di volley.
State con noi, 334 35 20 488. Saluto intanto a Giampaolo che ci scrive: dopo Natale con i tuoi, Pasqua con chi puoi, perché ovviamente non con chi vuoi, quest'anno è stata con chi puoi. Bisogna anche evidenziare il fatto dell'appello di molti uomini alle ragazze, cioè quest'estate ricordatevi che gli uomini con la pancia sono quelli seri, che hanno rispettato la quarantena.
E le donne potrebbero dire lo stesso.
Ecco, quindi io colgo l'invito di Giampaolo, quindi non guardate male l'uomo con la pancetta, ma è quello che non è andato a fare jogging, quindi è rispettoso, è rimasto dentro casa.
E anche la signora con qualche chilo in più, dobbiamo essere pari opportunità, dobbiamo essere corretti.
Assolutamente, quindi io tiro l'acqua al mio mulino però. State con noi!
Punto Biancorosso. Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarine. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarine.it. Zoomarine, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM, in via San Martino 53 ad Ancona, è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll-up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona, telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo all'interno di Punto Biancorosso, sempre in onda sulle frequenze di Radio 2 98 500 92 2, ma anche sul canale del vostro televisore, sul canale 606 del digitale terrestre. Stiamo pronti, Nando, con il nostro prossimo ospite.
Sì, buonasera al dottor Danilo Compagnucci. Tra l'altro responsabile medico della Lube Volley Civitanova. Buonasera dottore.
Buonasera.
Come va? Innanzitutto, perché in questo periodo non è banale chiederselo, no? Tutto bene?
Tutto bene, sì, tutto bene.
Per i medici è un momento di è un periodo di particolare impegno, ma credo che anche per chi lavora poi in ambito sportivo sia un momento particolare. Il volley ha scelto di chiudere la stagione già in tempi non sospetti. È stato il momento del volley, è stato fra i primi la federazione a decidere di chiudere i campionati.
Sì, abbiamo chiuso i campionati, chiaramente è stata una scelta fatta dalla federazione in accordo con la Lega, e quindi ecco, l'attività è stata sospesa prima momentaneamente e poi definitivamente. Diciamo che noi già avevamo fatto la scelta di interrompere gli allenamenti, perché quando le condizioni erano già essere difficili.
Come volley, quindi come Lube avevate già sospeso gli allenamenti?
Sì, noi eravamo sospesi appena iniziata, c'era una problematica, dopo un po' di giorni eravamo sospesi, abbiamo cercato di proseguire gli allenamenti con una serie di protocolli molto mirati per la parte, diciamo, pesistica, che i ragazzi del volley fanno parecchie attività di pesi per potenziare la muscolatura, però dopo un po' di giorni abbiamo sospeso anche quel tipo di attività, visto che i casi aumentavano in maniera elevata, quindi era troppo rischioso.
Ci sono stati casi, diciamo, nell'entourage della squadra?
Che cosa?
Dico, ci sono stati casi di positività nell'entourage della squadra?
No, non avevamo nessun tipo di caso, perché avevamo fatto subito un'accurata prevenzione con l'utilizzo di mascherine, prodotti disinfettanti per le mani, tutta una serie di protocolli che avevamo dei ragazzi, quindi avevamo già siamo messi in fase difensiva. Una cosa importante, loro dovevano proseguire un po' l'attività, perché essendo tutti atleti olimpici, quasi tutti, quindi dovevano proseguire l'attività per allenarsi eventualmente per effettuare le Olimpiadi. Poi le Olimpiadi sono state procrastinate di un anno, e quindi a quel punto non era più la pena di doversi allenare.
Quindi il volley tornerà in campo con la prossima stagione, si spera, con la prossima stagione agonistica. Ci saranno, secondo lei, comunque dei protocolli da rispettare quando i giocatori torneranno in palestra a lavorare?
Sì, sicuramente saranno dei protocolli come sono stati in questo periodo, bisognerà vedere in quel momento a che punto siamo con le scoperte scientifiche, a che punto siamo con il vaccino, a che punto siamo con la quantità di persone infette, ma sicuramente non sarà più come prima. Penso che per un po' di tempo ancora dovremmo sottostare a questa minaccia, e quindi dovremmo proteggerci da questa minaccia. Non sarà facile.
Ecco, da medico, secondo lei è pensabile che in estate il virus perda aggressività, perda efficacia?
Ce lo auguriamo tutti questa cosa. Normalmente molti studiosi sono di questa opinione, però sai, non è facile, perché è un virus molto difficile. Abbiamo visto che ci sono molti anche portatori che non hanno nessun sintomo, per cui è difficile anche la valutazione, quindi c'è tutta una serie di problematiche. Poi questo tipo di virus è un virus particolarmente complesso, quindi è difficile dare una risposta del genere. Speriamo che, come tutti i virus di questo tipo, durante l'estate diminuiscono la loro virulenza. Il caldo potrebbe fare questo tipo di gioco. In parte,
ecco, parliamo di, per quanto riguarda i pallavolisti, comunque della Lube, di giocatori di primissimo piano, hanno una complessione fisica particolare e sono soprattutto, credo, atleti, ma un po' questo vale per tutte le discipline, che non sono abituati a subire uno stop così lungo. Perché quando torneranno in palestra saranno passati mesi dall'ultimo evento agonistico a cui avranno partecipato. Secondo lei questa lunga sosta potrà influire in qualche modo sulla efficienza fisica dei giocatori? Servirà un piano particolare? Sarà diverso, voglio dire, da come di solito si ricomincia dopo la pausa estiva?
Sì, perché la pallavolo in effetti non si fermano quasi mai, poco tempo, perché durante l'estate gli atleti sono tutti atleti a livello nazionale, quindi proseguono la loro attività nelle squadre nazionali, hanno quei 15-20 giorni di sosta di vacanza, poi diciamo, sono sempre sotto allenamento, quindi questa è un'esperienza nuova per tutti, diciamo. I ragazzi hanno tutti dei programmi di allenamento personalizzati che possono svolgere a casa con dei pesi, con degli esercizi, quindi sicuramente si terranno in forma, se poi diciamo si consentirà anche di poter uscire, ecco, la corsetta o quant'altro, si potrà mai valutare l'ipotesi. Ecco, dal punto di vista fisico il problema è la palla, perché dal punto di vista fisico, diciamo, che per loro non è difficile mantenersi in forma discreta, diciamo, ma poi dopo è chiaro che il tempo è molto, no? Non ci sono abituati questi atleti, come diceva lei.
E che poi, a pensarci bene, la pallavolo è uno dei pochi sport di squadra che non prevedono il contatto fisico, quindi teoricamente tornare in campo potrebbe essere meno complicato che per altri sport, il tornare a giocare, insomma, regolarmente.
Sicuramente. Sì, sicuramente, non c'è contatto fisico, quindi anche la distanza in alcuni esercizi all'inizio, pallacoppie e quant'altro, non è che c'è una distanza così, non sono tanto vicini, quindi teoricamente alcune cose si potrebbero fare, però sai, dopo gli spogliatoi, noce, non è solo, c'è il rapporto con i terapisti, con i medici,
non è solo il campo, insomma, ecco,
non è solo il campo, quindi è più complessa la cosa.
Certo,
però se uno studia un attimo, certo, rispetto ad altri sport, però non è sport singolo, via, non è quello che può correre a piedi o che fa in bicicletta.
Ecco, venendo invece alla pratica sportiva da dilettante, insomma, quella che facciamo un po' tutti, andare a correre, farti la partita a tennis, fare l'uscita in bicicletta, secondo lei nel momento in cui ci sarà possibile di nuovo uscire di casa, questo tipo di attività, penso insomma, anche semplicemente alla passeggiata, alla lunga passeggiata a passo svelto che molti anche in età avanzata praticano, secondo lei sarà un tipo di attività rischiosa oppure crede che insomma questa sarà una cosa che potremo riprendere a fare abbastanza velocemente?
Ma, se uno non ha avuto, diciamo, il problema è se uno ha avuto contatto con il virus oppure no. Se non ha avuto contatto con il virus e che non ha avuto contatto con il virus si può incominciare sicuramente, perché ricordiamoci sempre che lo sport è una medicina, quindi fa molto, c'ha molte prerogative positive per chi ha una certa problematica, ma per tutti, quindi fare sport è importantissimo, non ce lo scordiamo, quindi per la prevenzione dell'ipertensione, per le malattie cardiovascolari, quindi per le ossa, quindi è importante che chi vuole ricominciare a fare attività sportiva, la camminata, la corsetta, la bici, anche la partita a tennis stessa, cioè bene che se si può ricominciare ricominci, perché non ce lo scordiamo che il virus non nasconde tutte le altre malattie, quelle altre malattie si fanno sempre, adesso ci siamo dimenticati, sembra che l'infarto o altro tipo di patologie non ci siano, invece purtroppo ci sono, ci saranno sempre, quindi dobbiamo fare prevenzione sotto questo punto di vista.
Sì, appunto, esistono sempre, magari io penso tante volte quando guardo alla sera preoccupato il numero dei morti che non scende, perché purtroppo il bollettino anche oggi recita un numero spaventoso per quanto mi riguarda i deceduti, 575, siamo sempre lì nell'ordine fra i 500 e i 600, penso anche a tante persone che poi invece muoiono per altre patologie che in questo periodo magari non possono essere curate con la stessa accuratezza di prima, perché sappiamo insomma che i nosocomi sono spesso insomma in emergenza per il Covid, serio, no? Quindi credo che questo sia da tenere in conto. Per quanto riguarda la risposta invece della sanità marchigiana, lei da addetto ai lavori, che idea si è fatto? Cioè, si è lavorato bene in questa fase di emergenza?
Ma io penso di sì, penso che i colleghi che operano all'interno dei vari reparti, le animazioni in special modo, sono impegnati penso tantissimo, e molti che purtroppo hanno anche preso la malattia, qualche collega ha perso pure la vita anche nella nostra regione, quindi purtroppo noi medici, chi sta in prima fila, ha pagato un certo scotto, però mi sembra che l'impegno e anche le soluzioni, le istituzioni hanno funzionato. Adesso chiaramente forse all'inizio non era, come tutti non si era informati sul tipo di virus, sui trattamenti medici che dovevano essere fatti all'inizio, adesso mi sembra che ci siano un'organizzazione migliore sul territorio, che forse è la cosa più importante, cioè andare sul territorio a cercarli questi malati, a curarli fin dall'inizio sul territorio, sembra un atteggiamento importante, e questo ha fatto sì che i nostri punti di terapia intensiva hanno ridotto quelli che sono ricoverati e diciamo si comincia a respirare un po'.
E questo è un aspetto importante. Tra l'altro si era pensato proprio a Civitanova di costruire una struttura
per
la terapia intensiva. Credo che sia tramontata, penso, questa idea, alla luce anche del venir meno di certi numeri.
No, non è tramontata, sai?
Perché quindi la realizzano?
Ma la realizzano per un motivo semplice, perché quel discorso che facevamo prima, cioè che non possiamo averci tutti questi ospedali di Covid, dovremmo averne uno solo e gli altri ospedali dovranno ricominciare a fare tutta l'attività, interventi chirurgici, e il controllo di tutte quelle patologie che sono state sospese ma che non sono scomparse. Quindi i nostri ospedali dovranno liberarsi da questo problema. Ecco, se ci sarà una struttura unica, forse è la strategia giusta, eh. Non è sbagliato, no, perché secondo me è corretto questo ragionamento per un futuro. Poi chiaramente la sanità italiana, nel discorso, forse abbiamo parlato lo scotto che tutti gli anni è stata sempre penalizzata, e alla fine ci siamo trovati in una situazione drammatica, avendoci pochi posti di rianimazione, e quindi sono stati raddoppiati con in maniera, diciamo, così anche veloce, però non in maniera organizzata. Questo purtroppo è tutta la sanità italiana, non è che ne manca, diciamo.
Sì, no, perché dottore, facevo una riflessione, magari ecco, chiudiamo con questo, e la ringrazio proprio della sua disponibilità, prezioso il suo intervento. Leggevo alla luce dei dati di oggi che a oggi, a questa sera, i ricoverati in terapia intensiva per Covid sono 2812. Io così da profano penso che un paese come l'Italia di 60 milioni di abitanti non può andare in crisi nelle terapie intensive per 2800 ricoverati. Forse abbiamo tagliato, mi viene da pensare, abbiamo tagliato troppo prima.
Sicuro. Siamo arrivati a oltre 4000, quindi è la possibilità di arrivare anche a 6-7000, ma è chiaro che nei consigli che ci saranno anche altri pazienti che devono andare in terapia intensiva, ecco, perché sono
non ci vanno solo quelli del Covid, purtroppo.
Quindi forse stavamo messi un po' sottodimensionati, quindi non pronti a un'emergenza del genere. Apposta questo, ben venga un ospedale, ecco, che si occupa
dedicato,
una struttura che si occupi solo di quello, e gli altri possono seguire a fare tutto quell'altro, che forse è anche più importante. Adesso noi, per noi in questo momento è importante questo, però è niente di fronte a tutte le patologie che ci sono.
Certo. Dottore, la ringraziamo, è stato veramente un piacere averla, è il suo intervento prezioso. Grazie e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Stefano, credo
eccoci.
Che...
Lasciamo intanto il dottore, lo ringraziamo, Danilo Compagnucci, di essere stato con noi. Avremo un flash anche a questo punto con di casa nostra. Andiamo a fare un salto al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette di Ancona.
Ecco. Ti dicevo proprio questo, che l'aggancio con la chiusura del discorso col dottor Compagnucci viene bene, questo flash su Torrette, no?
Esatto, quindi andiamo a sentire un minutino al volo, un collegamento col dottor Raul Magnanelli del pronto soccorso di Torrette di Ancona.
I casi sono nell'ultima settimana, 7-8 giorni, pochi. Saranno, diciamo, vedremo una decina, 12 persone in una giornata con persone sospette Covid. Teniamo sempre un medico dedicato a quello, con l'area Covid che è giù al settore box dei barellati, dove prima c'erano i box, i 10 posti letto barellati, adesso quella è l'area Covid. E basta, che posso dirti, ripeto, la pressione è sicuramente minore, stanno tornando un po' i pazienti di prima, quelli con le malattie cardiovascolari, quelli con le malattie respiratorie, metaboliche. E adesso vediamo che succede quando si riapriranno un po', quando il paese ricomincerà a vivere, se ci sono altre ondate oppure no. Attualmente la tenda, ad esempio, è chiusa perché non abbiamo, ripeto, diciamo, non c'è una pressione importante, quindi i casi non sono molti, e quindi utilizziamo un medico per i 10 barellati che ci sono per i sospetti Covid. Ecco, tutto qui. Quindi abbiamo 3 di giorno per le altre patologie e un medico dedicato di giorno e di notte per i pazienti sospetti Covid. In aggiunta ti posso dire che abbiamo uno schema terapeutico che il paziente che arriva con il sospetto Covid può, a nostro giudizio, iniziare già una terapia idonea, adeguata per il Covid. Quindi quando il paziente che ha febbre, tosse o sintomi respiratori entra nell'area Covid, c'è un protocollo di esami da fare col tampone, l'RX torace o l'attack torace a seconda del nostro giudizio, e poi quindi se noi sospettiamo altamente sospetto di Covid iniziamo un protocollo terapeutico che poi il paziente si proseguirà nel reparto di appartenenza o malattie infettive o pneumologia o medicina d'urgenza.
Punto Bianco Rosso.
Questa è la situazione a Torrette di Ancona, dalla voce del dottor Raul Magnanelli, pronto soccorso. E allora vediamo un po' invece la situazione alle ore 18. Per quello che riguarda i decessi delle ultime 24 ore, quindi dalla giornata di ieri, alla fine sono 11 quelli segnalati dal Gores regionale, composti così: 7 donne e 4 uomini, il più giovane e la più anziana sono l'uomo di 61 anni e l'anziana di 89. E sempre a proposito di questi 11 decessi, due persone, un uomo di 61 anni e una donna di 76, entrambi della provincia di Pesaro, non avevano patologie pregresse. Per quello che riguarda la mortalità, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Fermo e 1 in provincia di Ascoli Piceno. Dall'inizio i decessi nella nostra regione salgono così a 795, 496 uomini, 299 donne. Questa è la situazione alle ore 18 di oggi, trasmessa dal Gores.
Hai anche il dato dei nuovi contagiati nelle Marche?
Allora, i nuovi contagiati nelle Marche non li ho, Ferdinando, perché
ci arrivo io forse?
Perché non l'ho estrapolato, sinceramente.
86 perché... Stefano, ecco, l'ho trovato io.
Perché secondo me sono dati che fanno un po' troppo ridere, quindi non...
Stefano,
non li
sono...
do.
Ufficialmente 86 oggi.
Sì, mi piacerebbe sapere, Nando, dove vengono effettuati i tamponi. Sarei tanto curioso, perché è inutile dire che facciamo 1000 tamponi, ma non sappiamo dove vengono fatti. Tu hai fatto il tampone?
No.
Io ho fatto il tampone? No. Chi ci ascolta ha fatto il tampone? Il 99,9%? No. Quindi come facciamo a dire... dopo ritorniamo al discorso dell'informazione e dei dati che ci vengono proposti da divulgare. Dopo ognuno può fare le sue misure e contromisure, però insomma un po' di occhi aperti non sarebbe male. Ricoverati con sintomi 839 nelle Marche, 94 sono in terapia intensiva, in isolamento domiciliare 2224, per un totale di attualmente di positivi 3157. I dimessi e i guariti sono 1726, come detto appunto. I deceduti, secondo il dato nazionale, anche qui sarebbe da aprire un po' una discussione, secondo il dato nazionale, che non è, non corrisponde al dato regionale, sono 785. Questo è il dato diffuso da Bertolaso alle 18, mentre il dato
regionale... A me risultano 575 oggi i deceduti.
No, quello è il nazionale, io dico sempre dalla nostra regione, non guardo il... Il dato diffuso da Bertolaso appunto nella conferenza sono 785, ma il dato...
Dall'inizio dell'emergenza,
invece il dato reale alle 18 diffuso dalla regione Marche è di 795. Per quello che dico... io per quello che ti dico, non mi piace, non do appunto il dato per quello che riguarda l'incremento o non incremento, perché sono numeri che non neanche combaciano tra il dato diffuso dalla Protezione Civile a livello nazionale e il dato diffuso dalla Regione Marche, perché sono tutti arretrati come minimo di un giorno barra due.
Comunque non sbagliamo, Stefano, se diciamo che sono circa 800 i decessi.
Sì, ma io tengo conto su quello della
contabilità macabra.
E il più aggiornato è quello della Regione in assoluto, quindi è delle ultime 24 ore, quindi diciamo di ieri, è a 795.
Ci avviciniamo agli 800 deceduti.
E purtroppo sì, quindi vale sempre il consiglio di stare a casa, perché io mi accaloro, perché mi piace da una parte sentir dire che bisogna ripartire, ma oggi che per lavoro ho girato la nostra città, posso dire che sì, sono ripresi i lavori per quello che riguarda alcune zone di edilizia, quella specificata dalla nuova ordinanza del verde pubblico, sono ripresi i lavori anche per quello che riguarda la fibra, che erano stati interrotti bruscamente, ma poi vedere che...
Ho avuto gli operai in casa stamattina.
Vedere gli operai che installano la fibra, che non hanno protezioni Covid... Se questa è la ripartenza, vogliamo veramente, dopo inutile dire potremmo avere nuovi focolai, ma ce li creiamo.
Li avremo
perché se abbiamo fretta di mettere gli operai al lavoro per far ripartire l'economia, ma non li forniamo di attrezzatura adeguata, li mettiamo a rischio. E questi operai che in questo momento lavorano, io faccio l'esempio ad Ancona, operai che lavorano ad Ancona, non sono la maggior parte residenti ad Ancona, quindi sono operai che poi si sposteranno e torneranno a casa. il rischio quindi a quel punto diventa doppio, sia che il virus, se è presente qua, se lo portano a casa, che viceversa da casa se lo riportano ad Ancona. Ecco, questa è una strategia che secondo me è sbagliata. Se dobbiamo ripartire, dobbiamo ripartire assolutamente in sicurezza, se no questa cosa non finirà mai. Inutile che parliamo poi, visto che puntiamo al turismo, a creare i box sulla spiaggia. Vorrei sapere come stanno su questi box, che da noi abbiamo quelle rivolture stupende, mettiamo dei pali di cemento nella sabbia, che non è possibile. Come li tengono sui plessigas a Palombina e a Senigallia, eccetera?
Vabbè, ma penso che quello sia un tentativo.
Cioè, stiamo veramente rasentando l'assurdo, inventandoci le peggio cose e via discorrendo. Dopo non andiamo a sparare, sennò qui le spariamo grosse. Però insomma è assurdo, cioè, ci deve essere. Se è una ripartenza deve essere, io mi auguro che facciamo una ripartenza, sappiamo tutti che dovremo tutelare noi e gli altri che ci stanno attorno, ma dobbiamo attenerci alle regole, quindi dobbiamo, se abbiamo aziende, se siamo operai, dobbiamo richiedere e usare i metodi anti-Covid, quelli prescritti, quindi la mascherina, i guanti, la distanza, non fare l'assembramento e stare tutti insieme come pecore, perché è inutile. È inutile per noi, è inutile per chi ci sta vicino. Quindi,
inutile e pericoloso.
E sai, pericoloso. Allora, Gianni, non ti mando a quel paese perché sono una persona molto educata. Però tu mi scrivi: consiglio, non parlate meno della pandemia e più del calcio. Qui bisogna parlare di tutto, Gianni. Poi ognuno ha la sua facoltà. Di fare le sue scelte o meno. Però non possiamo fare gli struzzi. E dico struzzi, no altre parole, struzzi, e mettere la testa sotto la sabbia di Palombina o di Falconara o di Senigallia, far finta che non succede niente, tutto va bene, tutto va liscio come l'olio. Non è così, perché ci teniamo alla nostra pelle come teniamo alla porta, alla vostra. Giampaolo,
adesso parleremo di calcio, perché esatto. Abbiamo prossimo ospite che è Damiano Morra, con cui parleremo di Anconitano.
Assolutamente. Giampaolo dice, è un dato anche questo, e pensare che un mese fa eravamo tutti lì a discorre della lite tra Bugo e Morgan. Ecco, quindi com'è cambiata la nostra vita. Prima si parlava di Sanremo e adesso invece stiamo qui a fare le pulci a una situazione che è sfuggita di mano e che ci sta condizionando tutti quanti, una cosa insomma che nessuno di noi aveva mai visto, ma soprattutto che nessuno di noi si augurava di vedere. Andiamo in pubblicità e poi torniamo di nuovo qua. 334 35 20 488 sulle frequenze di Radio Tua e sul canale 606 del digitale terrestre di RMM.
Punto biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. E ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce, telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo dalla pausa pubblicitaria dopo l'infervoro dedicato al Covid-19. Mirko mi scrive: Palombina 2020, ho scritto Tamo sul Plessigas. Ciao Mirko. Poi Giampi,
simpatico questo.
Giampi mi manda una foto che gira, montaggio che gira su Facebook, l'ombrellone con la scritta, col contapersone. Pontrare a fare il bagno il numero 64, no? Quindi anche questa potrebbe essere un qualcosa che potrebbe accadere, prendere il numerino quando si giunge in spiaggia per sapere quando è il turno di scendere verso il mare. Ci scherziamo sopra.
Ci saranno le mascherine idonee per il bagno?
Ci saranno le mascherine, tutto può essere, maschera, pinne, occhiali, scafandro, perché sarà dura, sarà molto dura per quello che riguarda la vicinanza al mare.
Naturalmente cerchiamo di drammatizzare, ma insomma i problemi sono seri.
E non solo. Allora, abbiamo sentito prima il medico della Lube, allora da una palla passiamo a un'altra, seppur anche questa non gioca neanche questa.
Occupiamo normalmente. Abbiamo al nostro microfono Damiano Morra. Buonasera Damiano.
Buonasera a voi.
Tutto bene? Sì, dicevo prima col dottor Compagnucci che questa domanda non è più retorica, uno la fa veramente, insomma, in questo periodo.
Sì, grazie a Dio tutto bene. Alla fine c'è veramente tanta gente che soffre, quindi possiamo dire tutto bene.
Anche tu osservi rigorosamente la quarantena?
Sì, rigorosamente, hai detto bene, poi sono uno anche abbastanza ansioso, quindi rispetto. È lunga, la giornata in casa è molto lunga, si cerca di farla passare in qualche maniera, ma è dura, però bisogna farlo, quindi lo faccio.
Damiano, in questo periodo in cui indubbiamente il presidente Stefano Marconi è molto occupato, perché poi è proprio il suo settore quello sotto pressione maggiormente, ma avete avuto modo di parlare un po' di Anconitana, di calcio?
Ma sicuramente molto, molto meno rispetto a quello che si faceva prima, però col presidente parlo abbastanza spesso e quindi al di là della questione così drammatica che viviamo, certo ci ritagliamo uno spazio anche per parlare della nostra Anconitana, quindi di quando cominciare, di cosa si dovrà fare, però è normale che aspettiamo un segnale da qualcuno di competenza, quindi che qualcuno possa dire un qualcosa che veramente adesso sembra essere lontano. Ne parliamo così, senza sapere quello che ci aspetta.
Ma secondo te, la tua sensazione personale, ovviamente mediata dalla tua esperienza, ma qualcuno ci crede ancora che il campionato di eccellenza possa ripartire? Eccellenza Marche?
Ma io penso di no, io penso che un mio pensiero, me l'hai chiesto, io credo che ad oggi non ci sono proprio i presupposti. È logico che a tutti piacerebbe ricominciare. Non bisogna dimenticare che mancavano ancora 7 giornate, quindi in 7 giornate qualsiasi cosa poteva succedere visto l'andamento del campionato. Però io la vedo francamente dura nel mondo dilettantistico. Per quanto riguarda i professionisti, credo che in qualche maniera potranno ripartire, ma io per i dilettanti in questo momento la vedo durissima, no? Dura, durissima.
E parliamo anche di Serie D, ovviamente, non solo di eccellenza.
Sì, ma le problematiche sono, nel campo dilettantistico sono enormi, vanno dal ballo dall'aspetto sanitario, che è quello più importante, alla salute, ma vanno anche poi, quando sarà ora, all'aspetto economico, quindi ci saranno sicuramente società con moltissime problematiche, quindi è veramente sarà un problema, veramente sarà un problema a livello dilettantistico. Io credo che sarà, dalla Serie D in giù, sarà un problema enorme per ripartire.
Eh sì, perché appunto la crisi economica sicuramente inciderà, l'abbiamo detto più volte, però a questi microfoni sia il presidente Stefano Marconi che il vicepresidente Robert Giri, che abbiamo avuto proprio venerdì scorso, sì, ci hanno confermato che nel caso che si dovessero creare opportunità, e parlo di ripescaggio, perché chiaramente lo scenario che tu hai delineato, che poi è aderente alla realtà, porterà a dei vuoti di organico, a squadre che non si potranno iscrivere, quindi ci potrebbero essere opportunità per società che sono invece fortunatamente, insomma, solide dal punto di vista economico. Anche tu vedi, sì, questa possibilità?
Sì, ma indubbiamente ci saranno. Noi, il presidente l'ha sempre detto, all'Anconitana, se ci sarà la possibilità di un ripescaggio, come credo che alla fine succederà, perché ci saranno molte società in difficoltà, credo che il presidente l'ha sempre detto, noi saremo, l'Anconitana sarà forte e sarà pronta. Quindi se ci dovesse essere questa eventualità, credo che l'Anconitana la prenderà al volo, perché non è colpa nostra se il campionato non si è potuto concludere, quindi noi volevamo farlo in campo, ma non è stato possibile. Poi per quanto riguarda il ripescaggio, io credo che noi saremo sicuramente in prima linea per la forza anche della nostra società, per il passato, per la città, per tutto, e quindi credo che non ci faremo sfuggire questa opportunità. Sotto questo aspetto credo che i tifosi dell'Ancona possano stare tranquilli.
Secondo te, Damiano, ci sarà, alla luce delle cose che abbiamo detto, anche un cambiamento radicale su quelli che sono i rapporti economici anche nel mondo dilettantistico, cioè i rimborsi spese, i costi della società subiranno una contrazione, un contenimento?
Ma io sono sicuro di questo, perché si dovrà per forza di cose tornare indietro, forse al di là di quelle che poi saranno le società, quelle forti, ma anche per loro sarà così, ma ma anche per le altre società. Forse sarà la volta buona che a forza di dire facciamo giocare i nostri giovani, ripartiamo dai nostri giovani, forse sarà la volta che finalmente si vedrà questa cosa, perché molte società, con quello che ci aspetta sotto l'aspetto economico, società che vanno avanti con qualche sponsor, quindi con la crisi che ci sarà, io la vedo molto, molto critica questa situazione, quindi giocatori che si presenteranno davanti a un presidente a chiedere determinate cifre, io la vedo molto, molto, questa cosa secondo me non ci sarà più, si tornerà per forza di cose indietro, e una volta per tutte dare possibilità ai nostri ragazzi di potersi mettere in evidenza e di giocare. Io ho portato per esempio, è logico, sono altri tempi, 40-50 anni fa, quando io ho cominciato a giocare nei dilettanti nel mio paese a Porto Recanati, giocavo gratis. Io non dico che bisogna tornare a quello, però indubbiamente bisognerà ritornare indietro, pensare tantissimo a queste cose, perché il discorso economico sarà prevalente per moltissime società, e quindi anche i giocatori, i ragazzi si dovranno dare per forza di cose una regolata, perché la botta sarà tremenda per tutti.
E non parliamo poi delle categorie a scendere, voglio dire promozione, poi le varie categorie che sono sotto, che sarà ancora...
Esatto, sì, io mi riferivo a quelle, ma io partirei anche dalla Serie D e scendere, perché la Serie D è un bellissimo campionato, parliamo sempre di dilettanti però, anche se c'è un minimo rimborso, però sempre dilettanti sono. Quindi poi
poi in realtà sappiamo che in molte società non ci sono i dilettanti, insomma.
Sì, perfetto. Quindi scendiamo con l'eccellenza, le difficoltà, quindi figuriamoci, come dicevi tu, in promozione, in prima categoria. Io mi fisso un ragazzo, ho sentito dire che si potevano, se si ripartiva, fare due partite a settimana. Cioè, io questa a me mi sembra una cosa inverosimile, perché quando si riprende con difficoltà economiche, un giocatore che va dal datore di lavoro e gli dice guarda, mi serve il mercoledì perché c'è una partita di campionato, e cosa ti risponde il datore di lavoro?
O giochi o lavori?
No, io credo che ti risponda in un'altra maniera, secondo me non ci stai tanto, perché con la crisi che c'è bisogna
Potrebbe dirti, se vuoi continuare a lavorare qui devi venire a lavorare, se vuoi andare a giocare vai a giocare.
Appunto, quindi la vedo dura anche questa cosa di poter giocare un giorno eventualmente due partite
settimanali.
Poi sì, magari potranno dire però la giochiamo la sera, poi voglio vedere un ragazzo che il mercoledì sera deve andare a giocare, magari ha lavorato 8 ore, le problematiche sono tante. Io quello che prevedo è questo, però la cosa che si potrebbe verificare è buona, è veramente una volta per tutte dare spazio ai nostri ragazzi, invece ogni volta di dire rilanciamo, facciamo, probabilmente questa sarà la volta buona che magari delle squadre metteranno, non so, per dire 2-3 giocatori forti e poi un contorno della juniors o di giocatori locali che vogliono mettersi in mostra, fare carriera. Questo è secondo me il discorso positivo.
Sì, Damiano, tornando all'Anconitana, sì. Quindi in questa prospettiva, diciamo quella, l'ipotesi, perché comunque parliamo di ipotesi, l'ipotesi più accreditata in questo momento, anche sentendo un po' le cose che vengono dalla federazione, dai vertici regionali, abbiamo avuto più volte Cellini qui, se tutto dovesse saltare, cioè se la stagione fosse dichiarata chiusa e quindi il discorso si sposta sulle iscrizioni, sugli organici, bisognerà fare un grosso lavoro da questo punto di vista, però poi comunque si arriverà a ripartire per la prossima stagione, questo ce lo auguriamo tutti ovviamente. Ecco, l'Anconitana riparte da Marco Lelli in panchina comunque a prescindere dalla categoria?
Bella domanda. Io credo che il presidente è stato chiaro dall'inizio quando ha presentato Marco Lelli, che era la persona giusta al posto giusto, che se se il mister sarebbe stato pronto a ripartire, sarebbe ripartito con lui. Invece poi il mister, da quanto ho sentito, ha detto facciamo una cosa alla volta, quindi questo è quello che è stato detto, io rimarco questo.
Quindi l'intenzione è di ripartire con Marco Lelli comunque?
Vabbè, Presidente, mi sembra che è stato chiaro quando l'ho presentato, non è un allenatore di passaggio, vogliamo affrontare il futuro con mister Marco Lelli, e quindi questo ha detto, io non ho motivo di pensare ad altro. Speriamo invece di partire, io... Non ho, forse sono troppo pessimista, io non ho dubbi che adesso sarà molto difficile andare in campo, ma io prevedo dei tempi lunghi anche per la prossima stagione.
Quindi tu non credi, cioè hai dubbi che ad agosto si possa ricominciare la preparazione, per intenderci?
Io non lo so, da quello che sento, ho finito prima della vostra telefonata di stare, sentivo... la protezione civile, i virologi, cioè questi loro parlano di ancora oggi di tempi lunghi, di mascherine, di contatto, delle distanze tra le persone, e quindi abbiamo passato la metà di aprile, e io ad agosto non lo so, io vorrei, mi auguro che questo possa avvenire. Però insomma è dura qui la storia, a sentire gli esperti, poi tutti vorremmo giocare, perché ci sono delle problematiche, c'è in quale categoria dovremmo giocare, se si possono andare a prendere i giocatori, perché adesso si vocifera anche che ci potrebbe essere per la stagione turistica dei chilometri da percorrere, in una certa cifra di chilometri. Più di quelli no, insomma, se uno poi vuole prendere un giocatore da fuori regione, le problematiche sono tante, noi come tutti aspettiamo un segnale dagli organi competenti, quindi dalla federazione, che ci possano indicare delle date, ma io credo che anche loro fanno un po' di fatica ad indicare queste date.
Ecco, in tutto questo, in questa incertezza, perché diciamo la verità, perché poi qualche nostro ascoltatore ogni tanto ci scrive e ci tira le orecchie, perché ci accusa, cioè ci dice parlate meno di coronavirus e più di calcio, però parlare di calcio in questo periodo è proprio dura, lo stiamo vedendo ogni volta che poi affrontiamo il discorso, e così tu con te non è che abbiamo fatto eccezione. Però
no, io guarda, allora... sì, veramente, io, cioè, saremmo tutti, al di là di parlare di questo coronavirus, per carità, che è una storia tremenda, però tutti vorremmo, anche per alleggerirci, parlare di calcio, poter dire che giocatori prendiamo, chi è questo, che campionato facciamo, certo ci piacerebbe per risollevarci, ma se non arriva questo benedetto segnale di dire guarda le cose stanno in questa maniera, io credo che le società in questo momento sono tutte ferme. Cioè, se non arriva un segnale, dice guardate che tal dei tali, può succedere, succede questo, cioè noi una società come fa a preparare una stagione?
Appunto. Facciamo un'ipotesi però, Damiano, così insomma, sì, anche proprio per alleggerire questo tema, che indubbiamente, sì, insomma, poi noi vogliamo sfuggirlo, ma è la nostra realtà quotidiana.
Però c'è, certo.
I numeri di cui parlavi tu, no? Quando sentiamo la sera alle 6, quei numeri, ci prende l'angoscia, diciamo la verità, insomma.
Sì, io non credo che noi lo facciamo perché è giusto farlo, perché sennò veramente la testa, ma mettersi a pensare tante di quelle persone che anche oggi le cifre sono state tremende,
esatto,
con i dolori che ci sono in giro, non è semplice, però è logico che bisogna farlo, perché sennò veramente...
Certo, e noi lo ribadiamo, no? Abbiamo dato un taglio diverso, non poteva non essere così, al nostro programma, proprio per fare anche da servizio, affrontiamo argomenti scientifici, ma con i medici, certo, con tutti chi si occupa magari di medicina sportiva, l'abbiamo fatto anche oggi, ma ecco, cerchiamo anche magari di andare un po' in là, e io ti dico, insomma, tu sei uomo di calcio, hai un'esperienza sconfinata e conosci da vicino il mondo anconitano e l'anconitana di quest'anno, facciamo questa ipotesi, che vada tutto per il meglio, cioè che l'anconitana riesca a ottenere il ripescaggio e che si riesca a ripartire per una nuova stagione e l'anconitana si trovi nella situazione di doversi presentare al nastro di partenza del prossimo campionato di Serie B. Secondo te, allora non ti chiedo i nomi, ma secondo te quanti giocatori numericamente della rosa che stava disputando il campionato di eccellenza potrebbero essere adeguati
per costruire l'ossatura della squadra in Serie D?
Ma vale, io una risposta precisa non la posso dare. No, ti posso dire questo, che l'Anconitana, come sempre è stato detto, farà una grande squadra. Cioè, l'ha detto anche il Presidente, non farà una squadra per partecipare, farà una squadra come ho fatto tutti gli anni per pensare di vincere, quindi stare a dire se ne rimangono 4 o 5 non ha senso, non potrei neanche rispondere. Ci sono dei ragazzi di valore e ci mancherebbe, però ritorniamo poi ai mille discorsi che abbiamo fatto all'inizio di questa intervista, il discorso economico, i giocatori, però quello che posso dire è sicuramente il Presidente l'ha detto a più riprese quando si è presentato sin dal primo giorno, quello che è il suo programma, quindi non farà, se sarà come ci auguriamo Serie D, non farà sicuramente una squadrettina così giusto per partecipare, quindi questo lo possiamo assicurare, è stato detto dal primo giorno quello che è il programma, quindi farà sicuramente una buonissima squadra per lottare
al vertice. E questo ci conforta e ne siamo sicuri, però ecco, poteva essere un po' un gioco, no? Dire guarda, di quelli che avevamo, secondo me... Insomma,
guarda, se dico 4, 5, 6, cioè non ha senso, nel senso che, scusando le parole, e allora se si deve ripartire ci sarà un allenatore che dovrà dire io voglio giocare in questa maniera, se come si presume dovesse rimanere lei, gli dirà questo mi serve, questo non mi serve, voglio giocare in questa maniera, e quindi in base a quello che dirà sicuramente l'allenatore, poi logico che c'è un consiglio direttivo, c'è un presidente, c'è un direttore sportivo, e quindi si farà tutti insieme quello che sarà il programma, però l'indicazione, da quando comunque conosco il calcio io, le dà l'allenatore, perché non possiamo pensare di preparare una squadra con 4-4-2, poi l'allenatore vuole giocare con 3-4-3, quindi... E questa è la strada da percorrere. Si seguono senz'altro le indicazioni dell'allenatore e poi si procede. Questo è chiaro il discorso. Però è ovviamente che ci sono dei ragazzi validi nella rosa. Però indubbiamente adesso fare così dei nomi, dare dei nomi.
No, io non ti ho chiesto i nomi,
Sì, vabbè. È normale che non è che possiamo fare Uripolisti, però si penserà attentamente a quelli che sono i giocatori che possono fare bene con l'Anconitana, perché ripeto, non dobbiamo andare in campo a fare delle passeggiate, ma quando sarà ora ci saranno delle partite da vincere, ci saranno dei tifosi da accontentare, perché se sarà il tifoso sempre vince, quindi l'Anconitana sotto questo punto di vista credo che farà bene, farà una buonissima squadra, quindi questo è sicuro.
Bene, per chiudere Damiano, sì. Tornando indietro alla tua carriera da calciatore, c'è stato un periodo, un evento, qualcosa sicuramente non uguale a quello che stiamo vivendo, ma che te lo ricorda, che insomma, un'esperienza che hai avuto che ti fa pensare a questa?
No, mi ricordo solamente che quando stavo a Catania era successo un terremoto, un qualcosa del genere, però una cosa così, cioè, anche se il mondo, la globalizzazione è cambiato molto, oggi dobbiamo stare attenti a tutto, al clima, all'ambiente, cioè, il mondo adesso è veramente non è più quello di una volta, non, assolutamente non avrei mai pensato a una cosa così nel 2020, anche se gli esperti da tempo dicono preparatevi che potrà succedere qualcosa di grave, però onestamente tornare indietro con la mente, e qualche anno ce l'ho, quindi ne sono passati tanti di anni, però una cosa del genere no, assolutamente, che non si giocasse per così tanto tempo, no, assolutamente, ma come me credo che nessuno possa dire una cosa così, se no dobbiamo tornare credo indietro alla guerra,
esatto.
Perché anche però, se questa poi è una guerra pure questa.
Sì, esatto, è una guerra anche questa, per fortuna senza pallottole, ma ci sono i morti e ci sono i divieti, quindi è così. Damiano, proprio così per chiudere, ma approfitto della tua esperienza di calciatore.
Non c'è problema.
Si parla di questa ripartenza della Serie A, quindi sarebbe individuata la data del 4 maggio per riprendere la preparazione. E si parla anche della possibilità, visti tutti i problemi di cui abbiamo parlato, che le squadre vivano questo periodo per concludere il campionato, che più o meno dovrebbe ripartire ai primi di giugno, in una sorta di ritiro continuo per un mese e mezzo, per quello che servirà insomma per chiudere il campionato. E da qualche parte, anche forse al sindacato calciatori, sono emersi problemi sul fatto che sarebbe troppo lungo il periodo di ritiro, chiamiamolo così, no? Qualche società dispone di centri sportivi, parlo della Juventus, della Lazio, del Milan, dell'Inter, altri insomma si stanno muovendo per trovare situazioni logistiche adatte. Ma io un po' trasecolo, no? Ma voi eravate abituati a farli i ritiri lunghi, mi sembra, no? Sia quando le cose si mettevano male che quando facevate i ritiri pre-campionato che non erano come quelli di adesso, che sono 10 giorni e poi si gioca, o sbaglio?
No,
li facevate.
Sì, li facevamo, sì. Erano più lunghi, però io credo che questo sia l'ultimo dei pensieri delle squadre Serie A. Io credo che loro in qualche maniera, per mille motivi, e li sappiamo tutti, ripartiranno, perché poi da quello che sento saranno controllati 3-4 volte a settimana, ci avranno dietro un medico, ognuno avrà un ritiro, avranno posti particolari per stare. Io credo che alla fine un gruppo di persone, quindi giocatori, staff, medico, qualche dirigente, che staranno sempre insieme, quindi finita la partita non ritorneranno nelle loro abitazioni, quindi credo che alla fine la Serie A partirà. Io non lo so la Serie B come faranno, perché poi tutti questi strumenti in Serie B li vedo
non ci sono, esatto,
non parliamo della Serie C, però per quanto mi riguarda la Serie A credo che riporterà. Sarà brutto, perché poi a porte chiuse, ma i giocatori credo che sono disponibili senz'altro a fare, che ne so, un mese, 2 mesi di ritiro, ma ritiro non è che fai allenamento, fai una partita a carte, non è che sarà questo grande sacrificio, eh?
Esatto. Tu qual quindi è il ritiro più lungo che hai fatto?
I nostri ritiri erano lunghi, noi poi dalla Sicilia venivamo sempre qua su, in Toscana, in Umbria, erano lunghi, e poi dopo, adesso un po' meno, ma c'era allora quando la situazione, quando le partite non andavano bene, la classifica non era bella, la parola era andiamo in ritiro, spesso.
Io mi ricordo, forse a Catania andarsi ad allenare al campo non era facile in certe situazioni.
Esatto, però io mi ricordo dei lunghi ritiri, per dire, ti capitava che dovevi andare a Milano, che non so, giocare con l'Inter o col Milan, oppure lì vicino a Monza, e noi ci facevamo, capitavano due trasferte, ti facevi 15-20 giorni di ritiro come niente,
E se stava lì, ti viaggio, insomma.
Eh sì, non facevi avanti e indietro, poi le cose andavano male, come dicevi prima tu, per evitare di stare lì, te ne stavi al nord, e poi magari con la speranza di fare un risultato positivo di tornare a casa. Quindi,
tornare a casa.
Io di ritiri ne ho fatti tanti. Però alla fine non è che andavi in carcere, voglio dire. Il tempo tra la colazione, ti alzavi, andavi a fare il tuo allenamento, un film nel pomeriggio, vuol dire alla fine le giornate passavano.
E cioè, poi era anche diverso, credo, il rapporto fra di voi. Penso che, conoscendo un po', avendo anche i capelli bianchi, il rapporto che c'è oggi fra i compagni di squadra in genere non è quello che c'era una volta, quando si creava un ambiente molto più familiare nell'ambiente.
Sì, indubbio, ma il rapporto sì, ma poi era diverso anche, era anche quello con i tifosi, cioè adesso io quando vedo questi pullman tutti oscurati, che non si vede chi c'è dentro, cioè sembra non so cosa, noi eravamo tranquillamente, sì, full pullman, ma parlavi con la gente, se dovevi lasciare un autofono non c'era nessun problema, ti fermavi in mezzo alla gente, chiacchieravi, ti capitava di andare al bar, cioè
Parlavo recentemente con un calciatore, ex calciatore, che credo sia stato anche tuo compagno forse, che ha giocato a Catania, mi parlava di Catania, Giovannelli.
Sì, non Maurizio, so che... come no? Sì, sì,
ecco,
sì.
Credo che abbia giocato con te, ne parlavamo.
Sì, sì, e lui, sì, certo.
E lui mi diceva che nei suoi anni di Catania per lui diventava impossibile pagare dovunque andasse.
Guarda, io di questi episodi ne potrei raccontare mille, perché non voglio fare chissà che, ma io sono ancora il giocatore con più presenze nella storia del calcio Catania, quindi lo porto con orgoglio, la posso dire con orgoglio questa cosa, perché ci ho passato 9 anni della mia vita, quindi...
Ecco, ma per dire che era diverso il rapporto con la
sì,
città.
Sì, ma io il primo giorno che sono arrivato a Catania ancora non mi conosceva nessuno, ero sempre, me lo ricorderò sempre con un portiere che adesso è rimasto anche a Catania, dal Poggetto. Noi andavamo al cinema, cioè al primo giorno appena arrivati ci hanno fermato davanti al cinema, già sapevano nome e cognome, chi eravamo e chi non eravamo, e non abbiamo pagato entrando al cinema, assolutamente.
Ecco, quello che mi diceva.
Quindi,
Maurizio.
Sì, lo posso confermare, che ne so, il bar, se andare in pizzeria, cioè, ma sì, questo sicuramente.
Un rapporto diverso, adesso è difficile, i giocatori vivono un po' isolati, non hanno più, come dicevi tu, pure questi pullman con i vetri oscurati che tu non
li vedi. Sì, sì, fa impressione ogni volta che c'è, cioè, anche per un bambino, cioè, magari aspetti fuori dal pullman, non riesci neanche a vedere la faccia, magari il papà ha fatto 100 km per portarti lì e non riesci. Questo mi raccontava un amico mio di Catania, che un giorno è andato a vedere, non mi ricordo se era la Juventus o l'Inter, ha chiesto col bambino di poter, gli è stato risposto no, adesso i giocatori sono tutti in camera, non si può fare niente, quindi questo bambino ci è rimasto pure un po' male.
E invece voi scendevate tranquillamente nella hall.
Sì, sì, è cambiato il mondo. Io mi ricordo quando telefonavo con i gettoni, quindi veramente in altro mondo, facevi la fila con un tuo compagno di squadra, sbrigati, che è proprio veramente un altro mondo. Per certi aspetti forse era meglio allora, per altri
Vabbè,
magari
Damiano,
meglio
abbiamo
adesso.
Voluto chiudere il collegamento con un po' tornando a altri tempi, ma anche per umanizzare questa situazione e per avere insomma anche una boccata di ossigeno,
sì,
diversa.
Sì, ma per me è stato un piacere, anzi saluto tutti i tifosi anconetani e speriamo di poterci ritrovare presto al Del Conero.
Bene, grazie. Ciao Damiano, buona
grazie
serata.
Grazie a voi, buona serata.
Buonasera, ciao, ciao. Buonasera. Lasciamo sera. Damiano Morra e lo ringraziamo per essere stato con noi. Ringraziamo anche la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato. C'erano i saluti anche di Gianluca che salutava Damiano. A altri tempi diceva, a proposito di quanto stavate raccontando, come, ritornando a prima, al discorso che facevamo sul mare, dice Gianluca, forza gente, ce la faremo, noi siamo anconetani, è il pensiero di Giallu. Mentre Piero da Pescara dice, a Pescara ci sono circa 10 km di spiaggia e 130 stabilimenti, i proprietari hanno bocciato l'idea del plessiglass, se vi può interessare. Beh, io penso che ovunque questa idea del plessiglass sia stata un po' una butade, perché torniamo al discorso di prima, come lo tieni su, cioè anche proprio fisicamente, visto che sulla spiaggia, quindi sull'area demaniale, non puoi costruire, quindi deve essere qualcosa che poggi come fosse l'ombrellone e poi sfili, ma l'impatto con il vento è decisamente tutto un'altra cosa.
Sì.
A parte pensa che tipo di sauna che avresti dentro, no?
Sì, tra l'altro
altro che microonde, c'è la possibilità di...
Va bene Stefano, prepara, brevetta la mascherina subacquea, dai.
Esatto, io l'ho mandata al nostro Cristian, ho trovato le mascherine già personalizzate, perché tutte le aziende si stanno preparando, di tutte le squadre possibili, immaginabili, meno che una, e Cristian sa quale. E quindi...
Però con i capelli bianchi vi ho messo tutti d'accordo, eh?
Esatto, vabbè, ma lì qui sfondi una porta aperta.
Io e te siamo impareggiabili.
Esatto, io Giampaolo in privato gli ho scritto a proposito dell'uomo con la panzetta, che vuol dire che è stato ligio. Dico, se prosegue così io passo di traverso dalle porte, quindi vinco. Nando, allora, bene, chi abbiamo avuto oggi?
Allora, sono stati con noi nella puntata di Punto Biancorosso del venerdì, abbiamo avuto Pier Giorgio Severini, capo servizio Rai Calcio Rai 3 e segretario del sindacato giornalisti Marche, abbiamo avuto il dottor Danilo Compagnucci, responsabile sanitario della Lube Volley Civitanova,
abbiamo avuto Damiano Morra, che è appunto direttore generale dell'Anconitana. Abbiamo avuto anche il dottor Raul Magnanelli, che è intervenuto, medico del pronto soccorso di Torrette, che ci ha fatto una panoramica sull'attuale situazione del nosocomio regionale.
Quindi puntata ricca anche quella odierna, andata in onda sia sulle frequenze FM di Radio Tua che sul canale 606 del digitale terrestre di RMM. Grazie Ferdinando, alla prossima settimana.
Per chiudere, sai cosa manca? Mi ha scritto mi ha scritto privatamente un nostro ascoltatore.
Sì.
La terna arbitrale.
E ci occuperemo. Che, ci occuperemo
la
anche
della chiusura della trasmissione. Speriamo di poterla tornare a dare presto.
Esatto.
Stefano.
Ci occuperemo però anche dell'aspetto degli arbitri, perché anche gli arbitri dovrebbero tenersi in allenamento.
Sicuramente, ne parleremo.
Quindi sarà il caso di approfondire anche questo argomento.
Ne parleremo.
D'accordo, Nando, buon weekend.
Sì, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici.
Ciao,
ciao Stefano, buona
ciao.
Serata.
Ciao. Lasciamo Ferdinando Vicini, chiudiamo qua l'appuntamento con Punto Biancorosso per questa settimana. Torneremo lunedì prossimo, come sempre, alle ore 18. Domani alle 13 la nostra replica. Non c'è il pomeriggio con Radio Maracanã, che resta in collegamento dal lunedì al venerdì. Grazie anche agli amici di RMM canale 606 e l'appuntamento, come detto, è a domani per la replica, ore 13, e poi a lunedì. Ma non perdete l'appuntamento di domenica alle ore 9.30, come sempre saremo in diretta cantando e parlando con il nostro Peppe Bartolucci del più e del meno, del vernacolo, ma soprattutto tenendo le linee aperte e dandovi la possibilità di intervenire in diretta al nostro numero 071-8966-50, sempre lui, oppure con i vostri messaggini. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30.